Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Naturalmente un saluto a Claudio Coppini, che conduce con me questa trasmissione mattutina, e però un saluto anche a quanti ci ascoltano in replica nel pomeriggio. Ciao Claudio.
Buongiorno Roberto, come farei senza il tuo buongiorno mattutino? Proprio non lo so.
Penso che sopravviveresti.
Senti, ma com'è questa storia di Killerson?
Killerson. Ah, ecco, c'è un gioco di
io
parole.
Io ho un Twitter di Trump che dice Killerson.
Allora, non c'è pace alla Casa Bianca. Trump licenzia anche Tillerson.
Ma con un Twitter,
Il presidente ha deciso al suo posto Pompeo dalla CIA.
Dunque, Falco.
Ecco, allora il ministro degli esteri sostanzialmente americano che viene sostituito. Ne parleremo con Diego Macaluso, che avremo in linea telefonica. L'altra notizia di cui certamente parleremo è della trincea di Maio Salvini. No al governo con tutti. Per la verità questi sono titoli e notizie che si ripetono ormai da alcuni giorni, ma anche di questo cercheremo di parlarne. Padoan dice Italia instabile per l'Unione Europea. Abbiamo sentito anche la replica piccata di Di Maio.
Sì, però Roberto, a lui gli hanno chiesto che pensa dell'Italia. Non lo so, e io avrei risposto anch'io perché è una domanda difficile.
Ne parleremo anche di questo. Ma ecco, nella giornata di ieri si è celebrato il quinto anniversario del pontificato di Bergoglio, un'occasione di bilanci insomma, per quanto riguarda il Vaticano.
Ricordiamo che poi avremo un collegamento prima della fine in diretta proprio dalle cappelle del Commiato di Careggi per il momento proprio di saluto e il funerale di Idi Diene, il senegalese ucciso sul ponte Vespucci.
Bene, allora prima di passare al primo intervento di oggi di Severino Saccardi, direttore di testimonianze, vi facciamo ascoltare una breve intervista realizzata la giornata di ieri a Fulvio Ferrario, docente della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Abbiamo voluto proprio sentire il suo parere su questo pontificato, dunque una prospettiva protestante. Ascoltiamo insieme.
Beh, intanto io non credo che sia giusto esaminare, insomma, o comunque riflettere su questo pontificato prendendo per metro la lettura del cristianesimo che è il modo di essere cristiani e cristiane delle chiese evangeliche, cioè sono il Papa è cattolico e ha il diritto di esserlo e di essere valutato per quello che è. Il protestantesimo è un modo diverso di essere cristiani, certamente lo abbiamo detto all'inizio di questo pontificato, lo ripetiamo tranquillamente oggi, cioè credo che tutte e tutti noi abbiamo apprezzato appunto questa novità di stile che giustamente ricordava Benedetto XVI, che ha facilitato una serie di rapporti. Il Papa attuale si è dimostrato un uomo dell'incontro e questo noi l'abbiamo sempre vissuto con simpatia e con riconoscenza. Dopodiché i problemi sono rimasti quelli di prima dal punto di vista teologico, nel senso che questo Papa non ha ritenuto di doversi o di potersi o di volersi impegnare sul versante teologico in modo realmente significativo, insomma. Ha dato dei suggerimenti, appunto ha impresso uno stile, ha incontrato molte persone, ha detto cose estremamente gradevoli e simpatiche, però sul piano per esempio dottrinale o anche sul piano della intercomunione non ha ritenuto, diciamo, di dare quelle spinte che forse qualcuno si sarebbe atteso da lui.
Ecco, un altro tema molto caro a Papa Bergoglio è l'attenzione nei confronti degli stranieri, degli ultimi. E su questo alcuni sostengono che lui abbia perso dei consensi. D'altra parte, proprio negli ultimi giorni, Papa Bergoglio ha detto che la paura dello straniero è un dato, che è un fenomeno che può interessare anche i cristiani. Dunque, ha la consapevolezza che questo appello all'accoglienza, alla misericordia, all'integrazione non è così facilmente recepito. Ecco, qual è la sua idea? Da questo punto di vista, credo che invece riscuota grandi simpatie all'interno delle chiese evangeliche, così?
Ma sa, io credo che da questo punto di vista coloro che cercano, che tentano, con scarso successo, ma che insomma ci riprovano sempre di nuovo a essere cristiani, non possano che essere tutti dalla stessa parte. E guardi, non è detto neanche, prima di arrivare alla misericordia, ce ne vuole un po', cioè purtroppo le chiese in questo momento, o i vertici di alcune chiese, tra i quali certamente la Chiesa Cattolica, le nostre chiese evangeliche nel loro piccolo, sono rimasti tra i pochi a difendere ciò che è ovvio, cioè a difendere quelli che sono alcuni valori di una società aperta e tollerante nei confronti di impulsi e di spinte barbare, che sono molto forti, che riscuotono consenso, come vediamo, elettorale, eccetera. Da questo punto di vista è chiaro che la Chiesa Cattolica perda consensi, cioè questo cristianesimo di comodo sul quale la Chiesa Cattolica, come anche altri, per carità, non è solo un problema dei cattolici. Ho visto per esempio recentemente un tweet di un deputato o di un senatore evangelico su questo problema, che trasudava un'arroganza, una volgarità veramente straordinarie. Ecco, per dire che anche il carattere becero, insomma, ha una portata ecumenica. Ecco, io credo che da questo punto di vista certamente il Papa perde consensi, forse li perdono anche tra i pochi che hanno le chiese evangeliche, ma lì noi cerchiamo, non dico il consenso, ma insomma cerchiamo di presentarci nel modo meno indecente possibile di fronte al Signore Gesù.
Che cosa auspicherebbe, sul piano personale insomma, da parte di questo pontificato per il prossimo futuro, ora augurando lunga vita a Jorge Bergoglio, ma insomma...
Allora, io farei un auspicio, diciamo, per l'ecumene, un auspicio per la Chiesa Cattolica, dal punto di vista degli interessi della Chiesa Cattolica, e un'osservazione critica. L'auspicio per l'ecumene è un passo deciso su questa faccenda dell'intercomunione. Il Papa dice che ci devono pensare i teologi, questo non è vero, i teologi ci hanno già pensato, quel che potevano dire l'hanno detto, adesso tocca ai dirigenti ecclesiastici, e il Papa è il dirigente più dirigente di tutti. Quindi, secondo me, su questo si può rivolgere un appello anche. Secondo auspicio, diciamo, per la Chiesa Cattolica, ma io vedo nella Chiesa Cattolica tante risorse che sono umane, che sono anche risorse ministeriali, tanta gente importante, interessata, motivata, che potrebbe rendere un grande contributo. Credo che se io fossi cattolico desidererei molto che la mia chiesa affrontasse la questione del celibato ecclesiastico, che costituisce una strozzatura nel reclutamento al ministero, che alla fine secondo me non aiuta tantissimo. Terzo, più in generale, certo questo riguarda tutte le chiese, ma la Chiesa Cattolica e anche altre chiese in particolare, la questione delle donne, insomma, è accaduta una rivoluzione nel mondo occidentale, non è una rivoluzione universale, ma nel mondo occidentale è accaduta una rivoluzione negli ultimi decenni, le chiese cristiane sono rimaste un po' indietro per quanto riguarda la partecipazione piena e responsabile delle donne alla vita della Chiesa. E io credo che su questo le chiese evangeliche hanno fatto alcuni passi. Sarebbe importante per essa se la Chiesa Cattolica facesse i suoi.
Benissimo, allora noi ringraziamo davvero Fulvio Ferrario, docente e decano alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Grazie professor Ferrario, a risentirci la prossima occasione.
Buon lavoro.
Grazie. Allora, abbiamo ascoltato Fulvio Ferrario e intanto salutiamo il prossimo ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta di Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Vediamo se ci sente. Buongiorno, Severino.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, come primo spazio abbiamo dedicato, appunto, l'abbiamo dedicato a un evento di cui si è parlato nella giornata di ieri. Arriviamo invece alle notizie di oggi e insomma, leggendo i quotidiani, ancora le numerose pagine sono dedicate alla crisi di governo, insomma al tentativo di creare un'intesa tra le forze politiche. Ecco, dal tuo punto di vista, Severino, si sono fatti dei passi avanti? C'è qualche cosa che si sta chiarendo oppure ancora tutto in alto mare?
Ma mi sembrano molto, sì, che siamo molto ai preliminari, insomma. Io credo che la gestazione sarà lunga se qualcosa deve nascere. Io credo che, d'altra parte, dopo una campagna elettorale come quella che c'è stato, risultati elettorali così, insomma, anche sconvolgenti, almeno per una parte politica, quella del centro-sinistra, insomma, credo che ci voglia un attimo di tempo, ecco. Credo che ci voglia un assestamento degli equilibri.
Un'altra cosa che si nota, poi dopo do la parola a Claudio, dunque, è stato un ritratto del PD, dunque, la direzione PD come un bus, tutti a guardare lo smartphone, vabbè, mentre parla Martina, molti big in prima fila sono distratti dal cellulare, esattamente come fa anche il resto dell'Italia. Quando ci sono i convegni di Testimonianze succede la stessa cosa, Severino?
Meno.
Si vede che siete più interessanti,
meno,
diciamo così.
Meno.
Va bene, Claudio.
Ma io non penso che lì fosse un discorso di disinteresse, ma fosse proprio un discorso di movimenti, sì, di movimenti che ci sono sotto le acque, come le partite di pallanuoto.
Però lo fai quando parla il...
Vabbè. Secondo me sapevano già quello che avrebbe detto Martina.
Esatto, e quindi è dato.
E quindi lavoravano invece sul dopo.
Dato per acquisito.
Io chiederei a Roberto, siccome su questo discorso, appunto, del voto, la possibilità di andare al voto del governo, ci sono tre articoli interessanti. C'è uno che mi colpisce, la tentazione del voto bis, a pagina 26 di Repubblica, Claudio Tito. Se Roberto riesce a leggere qualche rigo, intanto io... leggo intanto che Roberto cerca e sfoglia il giornale. Allora, c'è un fronte che graverà come un macigno sulle consultazioni per formare il nuovo governo. È il fronte, lui Tito li definisce, degli irresponsabili del voto. Severino, intanto Roberto gli manca un pezzo di giornale, forse. No, forse è insieme all'altro. Perché irresponsabili, secondo te?
Chi vuole un nuovo voto?
Sì, sì.
Ma perché io credo che... a meno che non facciano una nuova legge elettorale portentosa, perché poi ci consegnerebbe risultati più o meno come quelli che abbiamo avuto, insomma, o forse ancora più accentuati in una certa direzione. Non credo che ne guadagnerebbe nella chiarezza, nella governabilità dell'Italia. Il problema è trovare ora una soluzione, una quadratura in una situazione oggettivamente difficile, perché nessuno ha la maggioranza, questo è la palissiano, ma nessuno ha la maggioranza. È che quando si dice la Lega ha avuto una grande investitura, ma la Lega è un partito che è sotto il 20%, anche se è in una coalizione del 37%, che però ha diciamo posizioni un po' variegate al suo interno. Il 5 Stelle hanno un grande risultato, ma è un risultato prevalentemente meridionale, e comunque hanno il 32%. Paradossalmente gli sconfitti, cioè il PD e quello che rimane, il poco che rimane della sinistra radicale, sono l'ago della bilancia e sono di fronte a un bivio non facile, perché se dicono di no e si defilano dal confronto o dall'interlocuzione, rischiano l'autoisolamento. L'arroccamento non è mai una cosa. Se però, andando molto in avanti con le possibili previsioni o prospettive, se arrivasse un appoggio esterno, poniamo, a un governo 5 Stelle, che certo sottrarrebbe il Movimento 5 Stelle all'abbraccio con la Lega, però insomma si esporrebbero a una situazione non facile, perché o sarebbero loro stessi possibilmente soggetti alle ricadute per le delusioni che un possibile governo pentastellato potrebbe provocare. Pensiamo a tutta la questione enorme del reddito di cittadinanza, tanto per dire una cosa non poco dibattuta in questi giorni. Oppure potrebbero ricevere continuamente l'accusa, più o meno velata, di essere la zavorra, il condizionamento esterno a un governo che non può operare pienamente e liberamente perché ci sono questi vecchi arnesi, insomma, che insomma, rallentano la marcia. Ecco, non è una situazione facile, bisogna fare un lavoro di cesello politico e lasciare la parola un po' alla saggezza, e soprattutto per quello che riguarda la sinistra, ma direi in generale la politica quella un po' migliore, c'è un lavoro, direi, di ricostruzione da fare, di ricostruzione culturale, perché siamo a questo punto non solo e non tanto per ragioni tecniche di ingegneria istituzionale, di leggi elettorali, ma perché si è creato uno scollamento profondo tra la politica e la società, e questo è evidente. E la società è profondamente disorientata, d'altra parte non è che sia in condizioni molto migliori della politica, e soprattutto la politica ha perso l'ambizione, questo è capitato anche di dirlo, mi pare, anche qualche volta qui in trasmissione, ha perso l'ambizione di avere una visione culturale delle cose. Se perdi l'aspirazione, l'attenzione verso una visione culturale delle cose, a interpretare in profondità il mondo, a avere l'aspirazione a cambiarlo, la politica si riduce a puro pragmatismo e a pura gestione del poco potere che le è rimasto. Ecco, questo, e quindi c'è molta autorappresentazione e poca sostanza. Bisogna, quindi, da questo punto di vista, è un lavoro che devono fare i partiti, ma anche le associazioni, le fondazioni, per il poco che possono, anche le liste. Certo.
Citiamo,
insomma, questo è il lavoro prepolitico, ma importantissimo.
Citiamo l'articolo di Claudio Tito che leggeva prima Claudio, diciamo l'incipit, no? E lui continua, è ormai evidente, dunque, è evidente che sia Di Maio che Salvini hanno già messo sul tavolo delle trattative l'arma finale, il ritorno alle urne. Si tratta del vero progetto che unifica i due campioni del populismo nostrano. Naturalmente Claudio Tito dà un giudizio personale già, insomma, comunque,
certo,
in una sorta di teatro dell'assurdo, i due nemici virtuali si ritrovano alleati reali nell'essenza delle loro radici. Ecco, allora, per concludere questo intervento di Severino Saccardi, qual è dal tuo punto di vista l'esito più probabile di questo, diciamo, volendo azzardare un'ipotesi, così un po' per divertirci.
Ma la sfera di cristallo in questi tempi poi è particolarmente difficile da leggere e da interpretare. Io però naturalmente posso sbagliare in pieno, non credo che si andrà a nuove elezioni. Io credo che alla fine un qualche marchingegno verrà trovato, ancora non so quale. Perché non va anche scordato che in un Parlamento appena eletto c'è anche una forza notevole di autoconservazione, insomma, queste sono cose che politicamente si possono dire meno, sono meno eleganti, ma insomma credo che abbiano qualche peso. E poi, appunto, io credo che anche Lega e 5 Stelle, appunto, ripeto, a meno che non facciano una legge elettorale chissà come miracolosa, sanno che poi gli equilibri grosso modo sono quelli, non è che poi
che cambierebbe chissà che cosa.
Quindi credo che sia più un'arma che viene puntata contro un PD che è, insomma, in condizioni molto molto complicate, molto, insomma, molto preoccupanti, che non una possibilità reale. Poi naturalmente posso sbagliare. Certo.
Bene, Severino Saccardi, grazie per essere stato in nostra compagnia, direttore della rivista Testimonianze, e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie. Presto. Sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze.
surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Buongiorno con l'edicola RVS e riprendiamo la nostra conversazione dagli studi di Firenze. Claudio, ti do subito la parola.
Allora, no, voglio prendere la parola. Intanto so che è arrivato anche Diego Vanni Macaluso, che saluto e che sarà con noi.
Buongiorno Diego, buongiorno.
In questa seconda parte. Allora, siamo una radio evangelica e una radio evangelica si appassiona alle buone notizie. Innanzitutto alla buona notizia, che è anche il punto originale. Ieri, di solito il martedì, ci sono le buone notizie sul Corriere e ce n'era una interessante, ma ce n'era una sulla Nazione che non ha particolarmente una rubrica delle buone notizie, ma ve la voglio dire perché è molto concreta. La Menarini, una delle più grosse case farmaceutiche italiana, tra l'altro fiorentina anche se poi ormai una multinazionale, assume 200 giovani. E questa mi sembra una buona notizia, volevo darla perché insomma 200 posti di lavoro
visto
per
che
i giovani credo sia una notizia molto bella, proprio in particolare per i giovani. Certo, è passata abbastanza inosservata, ma ieri sulla Nazione c'era. E io ho cercato anche un dirigente della Menarini, ma momentaneamente non sono riuscito perché insomma di questi tempi 200 giovani che trovano un lavoro fisso mi sembra una bella notizia e volevo darla.
Allora, Diego, buongiorno di nuovo. Sui giornali di oggi, grandissimo spazio al dibattito politico. Devo dirti che dopo aver letto vari articoli, uno non ci capisce niente. Cioè, almeno io, che sono uno sprovveduto, non ho capito dove si va a parlare.
Ora, uno sprovveduto che sta facendo la rassegna stampa e la conduce, ci abbassa il livello dell'ascolto dell'80%.
Allora, Diego, intanto tu ti stai orientando nel dibattito politico? C'è qualche cosa dal tuo punto di vista che sta emergendo? E poi passiamo a parlare degli Stati Uniti, dove ci sono le notizie.
Roberto scherza, invece è uno molto acuto, attento.
Vabbè, dai. Diego.
Intanto, buongiorno. Allora, la situazione è questa, che siamo in una fase di stallo, è inutile nasconderci. Diciamo questo per ciò che riguarda l'Italia. Consideriamo che la campagna elettorale è stata abbastanza pesante, quindi è come se la polvere si stesse deposicando adesso. E ancora non abbiamo molto chiaro ciò che accadrà da qui a breve. Molti dicono che una pista sarà vedere chi verrà eletto presidente delle Camere, perché bene o male quello sarà il primo passaggio. Cioè, probabilmente capiremo qualcosa in più, ma da questo passaggio. Se per la presidenza del Senato le regole sono chiare, perché ci sarà un ballottaggio e col nuovo regolamento adottato l'astensione varrà come tale, quindi potrebbe anche esserci un presidente eletto con una semplice astensione da parte di un gruppo dell'opposizione, quindi del PD o di Liberi Uguali. Per la Camera la questione, se non c'è un accordo politico istituzionale, direi più istituzionale che politico a monte, è un po' più complicata come faccenda. Ecco, quindi direi di tenere d'occhio questa cosa delle Camere. Ma non è detto però che un accordo sulle Camere possa prefigurare un accordo politico, perché nella scorsa legislatura Laura Boldrini venne eletta perché c'erano leggi elettorali differenti, quindi il centro-sinistra era autosufficiente nelle Camere, alla Camera dei Deputati. Al Senato ci fu un accordo 5 Stelle, PD e Sinistre per le elezioni di Grasso, che però non portò a un governo di quel colore lì, anzi il governo fu un governo di colore diverso, ma proprio l'opposto, cioè se fosse valida la regola che molti analisti politici vedono ora come possibile chiave di interpretazione, sarebbe stato eletto un presidente d'accordo col centro-destra o con le destre, ecco. Quindi questo per avere un'idea. E che possa dare un incarico al buio, sarebbe quindi un'innovazione non da poco, insomma, cioè, Napolitano. Sì.
Quindi è veramente ancora troppo presto capire.
Esatto, presto, e poi diciamo Napolitano nel 2013 non dette un incarico al buio a Bersani, che pure disponeva di una comoda maggioranza alla Camera dei Deputati. In questo caso non c'è una maggioranza né alla Camera né al Senato. Certo, è vero, ripeto, che col nuovo regolamento del Senato cambia le carte in tavola, cioè il regolamento del Senato è stato cambiato a dicembre con voto unanime, e ci sono delle cose molto interessanti, per esempio appunto l'astensione verrà come tale, non più come voto contrario. Ci sarà una maggiore attenzione per le opposizioni, per le commissioni di garanzia, oppure la cosa forse più dirompente è il fatto che le leggi di iniziativa popolare avranno, se saranno discusse prima al Senato e poi alla Camera, avranno una calendarizzazione certa. Questa è la grande innovazione del nuovo regolamento.
Questo è molto importante, insomma, io non lo sapevo questa novità, mi fa molto piacere. Senti, invece, per parlare di qualcosa che realmente è accaduto, dunque su cui possiamo commentare più facilmente, Trump licenzia anche Tillerson, una presidenza questa che è caratterizzata da un turbinio di dimissioni, nomine, di inchieste, perché ci sono altre persone nell'entourage di Trump che in qualche maniera sono sotto inchiesta. E poi, ecco, alla CIA va una donna che però ha la fama di essere, diciamo, insomma, un falco, ecco, tra virgolette. Come vedi un po' la situazione oltreoceano?
Beh, diciamo che Trump cerca di rafforzarsi di fronte al suo elettorato, è l'unica cosa che gli interessa fondamentalmente. Se uno vede i sondaggi della Gallup, effettivamente la sua popolarità è stabilmente fra il 38 e il 40%, che in assoluto è mediocre. Ma per ciò che riguarda Trump, che solamente a gennaio era sul 32-33-35%, è un fattore di stabilizzazione, cioè la mossa dazi da una parte, i rimaneggiamenti ministeriali servono a ridare una solidità alla sua presidenza, ritornando un po' alla base che l'aveva eletto. Però ricordiamoci, la base di Trump è la base di Trump. A novembre ci sono le elezioni dei repubblicani, e lì sarebbero le elezioni che vedranno i repubblicani e non Trump cercare di tenersi le posizioni di una parte del Senato e della Camera, e le cose possono essere in conflitto, ecco. Perché se è vero che queste scelte a livello di opinione pubblica generale, di trumpista, diciamo così, possono funzionare, abbiamo visto in Alabama, no? Cosa è successo quando Trump è entrato pesantemente in campagna elettorale al Senato, e per la prima volta da oltre 20 anni ha vinto un democratico, ecco, una cosa non succedeva.
E abbiamo sentito dal notiziario che è di queste ore la sconfitta di un repubblicano lì dove invece Trump si era affermato in maniera chiara Insomma, ora sto cercando su internet.
Infatti, perché esiste una dinamica elettorale all'interno del Partito Repubblicano che vede i cosiddetti Trump Democrats, come vengono chiamati dagli analisti politici. Leggevo un articolo del New York Times molto interessante in proposito, che il milione di elettori che avevano votato per Obama 2008-2012 si sono sposati su Trump, bene o male restano fedeli, cioè non si vede a breve un possibile ritorno, perché fanno parte della base elettorale bianca impoverita che vede con favore le politiche protezioniste per esempio di Trump, e invece l'oltre milione e mezzo e di più di elettori che Obama aveva portato da sé, e principalmente sono giovani delle minoranze, quello sarebbe il terreno di caccia dei democratici, però vi stanno riservando poche sorprese.
Insomma, comunque in Pennsylvania, leggiamo su Repubblica, su Repubblica.it, nuovo schiaffo a Trump, ha vinto il candidato democratico.
Sì, è perché il discorso è lì, per esempio in Alabama, che è ancora peggio dal punto di vista della sfida per i democratici, perché i numeri erano impietosi, è successa la stessa cosa, praticamente i democratici riescono a prevalere nelle elezioni di medio termine o senatoriali o della Camera. A novembre, ricordiamoci, saranno quelle grosse, cioè il rinnovo del congresso, della Camera e di una parte del Senato, quando riescono a portare le minoranze al voto fondamentalmente, perché è lì che possono ribaltare, anche dovuto al decoupage elettorale, è molto complessa la certo. questione, diciamo, per poter riportare la significativa vittoria devono mobilitare fino in fondo una base che è più composita. Quindi cosa riescono, dove devono agire? Sui repubblicani che vedono con sospetto le mosse di Trump, che sarebbe la fascia medio-alta dei repubblicani da una parte, come è successo in Alabama, e le minoranze. Quindi la dinamica è quella, ed è un gioco abbastanza complesso perché gli interessi sono opposti, ecco.
In questo caso ha vinto, sembra, per 579 voti, cioè nulla
certo.
praticamente.
Bisogna Vabbè. Vedere qual era, ripeto, sì. quando ci fu l'elezione del Senato in Alabama, lì fu veramente clamorosa una cosa, dal 92 non si verificava una vittoria democratica.
Quindi insomma, così. Immagino che il Partito Repubblicano sia molto preoccupato.
Ma Trump non è il Partito Repubblicano.
Infatti. Allora, un'ultima battuta su una notizia che leggo su Repubblica, pagina 19. La sfida dell'Interrail, regalare ai ragazzi un treno per l'Europa. Il progetto lanciato dalla Commissione dell'Unione Europea per contrastare i venti nazionalisti coinvolgerà già dall'estate prossima oltre 20.000 giovani. A te è andato male, Diego, perché mi sembra che quando avevi 18 anni tu l'Interrail non ci fosse già più, o sbaglio?
No, c'era a fasce ed era a pagamento, ma era un prezzo abbastanza ragionevole, ecco.
Ne hai approfittato?
Ne ho approfittato come buona parte della generazione, poco prima
del 2020,
secondo me serve ed era veramente un'esperienza interessante. Diciamo questo, che l'Europa di quando ne usufruivo io era un'Europa non così connessa come adesso, ecco, un ragazzo di 18-20 anni che visitava per esempio l'Europa orientale fino agli 90, inizi anni 2000 o anni 90-2000 vedeva veramente un altro mondo, questo va detto, insomma. Io credo che i numeri siano bassini, ecco, poi vorrei vedere a chi vanno questi numeri, cioè io vorrei che a usufruirne fossero quei ragazzi, e normalmente queste cose non le fanno, perché se vanno a chi fa di già l'Erasmus, chi fa già gli scambi,
serve poco.
Come dire, serve a poco, ecco, perché sarebbe interessante estenderlo alle persone che normalmente non possono beneficiare di queste cose, a quel 30% di ragazzi che non riescono a completare nel complesso, cioè sono vittime dell'abbandono scolastico in questa regione, ecco, potrebbe essere per loro interessante. Quello che faceva Don Milani, che mandava i ragazzi di Barbiana in Germania a imparare un mestiere per poi tornare in Mugello, ecco.
Allora, abbiamo parlato con Diego Vanni Macaluso.
Volevo chiedere una cosa, Diego, un secondo. No? Sulla prima pagina, per esempio, qui di Repubblica, ritorna anche il caso Moro. In questi giorni se ne parla tanto, no? E qui c'è praticamente Adriana Faranda: così con Moro cominciò la fine di noi brigatisti. Abbiamo accettato l'idea che si potesse uccidere e l'uso politico della violenza. Cioè, che cosa pensi, Diego, di questo fatto? In questo momento è una coincidenza, oppure come sempre ci vogliono veramente 50 anni in su per avere notizie un po' più veraci di quanto possa essere successo?
Io penso che soprattutto io penso che dovrebbe essere veramente un momento per parte di quell'Italia lì, a chi non c'era. Io ovviamente ero molto piccolo, ero piccolissimo quando ci fu il rapimento Moro, ma ho dei ricordi molto precisi, ma veramente precisi. I primi, lo dico sempre scherzando, i miei primi ricordi sono quei ricordi lì, ecco, della radio sempre accesa, del Renault 4 rossa, c'ho proprio dei ricordi ben precisi. E il punto è che ci sarà una ricostruzione, ci sarà praticamente la ricostruzione ufficiale, ci sarà probabilmente il ricordo dell'Italia della fermezza contro quella della trattativa, ci sarà la memoria di parte di riducibile. Ho avuto un assaggio quando a gennaio un ex brigatista ha scritto sulla sua pagina di Facebook un commento che a molti non è piaciuto, perché diceva: inizia i 40 anni, chiede ospitalità all'estero, e il figlio di uno della scorta di Moro gli rispose in maniera dura. Come dire, sarà molto interessante. Io ci sono delle cose che inviterei a leggere, per esempio, anche se su molte questioni è stato superato dai fatti, dell'indagine Moro, l'affare Moro di Sciascia credo possa essere interessante per alcune cose, soprattutto per rendere l'idea del clima di quegli anni. Se come controinchiesta è un po' datato, perché è un po' datato quel libro, perché molte scoperte successive hanno smentito un po' quella che era l'idea di Sciascia, e se anche certe visioni aveva Sciascia, era comunque uno scrittore, un romanziere, quindi si era preso delle licenze nella descrizione, credo lo invito a leggerlo come un punto di vista eretico su quella faccenda, ecco.
Grazie per questo tuo contributo, e ci risentiremo presto sempre sulle frequenze di RWS. Di buongiorno con l'edicola RWS. A presto.
Bene,
ciao Diego.
The more I hear, the more I fear.
Allora, come avevamo anticipato all'inizio del Buongiorno con l'edicola RWS, siamo in collegamento con Careggi, con le cappelle del Commiato, dove abbiamo Papdier, portavoce della, storico della comunità senegalese, per la cerimonia funebre di Idi Diene. E fra l'altro alle 11.50 ci sarà il silenzio cittadino. Dici un po' qual è anche la situazione, il sindaco, le parole, ci sono state, qual è il clima, l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento?
Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Io purtroppo quando sono arrivato il sindaco stava andando via, l'ho visto seguito dai giornalisti. Ma al di là di questo comunque c'è un clima di calma e di grande tristezza, perché sono venuti tanti cittadini senegalesi, italiani, molti africani, tanti fratelli sono venuti a portare l'ultimo saluto a Idi. Quindi ho incrociato anche insomma il vescovo, c'erano tutte le autorità. È veramente stato un momento triste e commovente.
Ecco, allora ricordiamo per coloro che ci seguono fuori Firenze la vicenda veramente tristissima, e usiamo una parola perché non ne abbiamo altri in questo momento, del signore senegalese che è stato ucciso a uno dei ponti di Firenze, insomma,
Ponte Vespucci. Tra l'altro c'è stato sabato una manifestazione con 12.000 persone, ecco, era una manifestazione nazionale,
migliaia insomma di persone che ne hanno parlato ampiamente, certo, tutti i giornali. E niente, rimane il fatto, il dato di un personaggio che insomma, viene qualificato spesso come un pazzo, che però guarda caso sceglie proprio una persona di colore che evidentemente nel suo retroterra razzista, su cui poteva sfogare tra virgolette la sua pazzia, insomma. Ecco, la comunità senegalese di fronte a quello che è successo, come ha elaborato questo lutto, insomma?
Ma è un lutto che stiamo vivendo anche con tante domande, però questo lutto ha fatto sì, comunque in questo momento c'è tutta la comunità africana, perché ormai questo lutto non è un lutto dei senegalesi. Come avete notato lì alla manifestazione c'erano veramente, erano venuti tutti gli africani, e quindi tutta la comunità si è stretto intorno ai familiari per cercare di condividere tutti insieme, anche la città, perché qui veramente c'erano tutte le persone, di condivisione di questo momento e di, insomma, di dolore. Ma dopodiché forse la cosa che si pensa è un po' di aprire dopo una riflessione su come trovare delle strade per andare avanti. Oggi è l'ultimo giorno di Idi a Firenze, siamo in lutto, magari io mi fermerei qui perché se no si rischia di andare oltre il lutto, ecco.
Senti Pap, tu hai detto una cosa ieri sera durante l'incontro che c'è stato all'Oblate per la presentazione del libro di Cecilia Strada, La guerra tra noi. Hai detto: io questa volta non accompagnerò la salma di questo altro fratello africano nel suo paese, perché l'ho già fatto una volta e non saprei con che faccia presentarmi. Ecco, vuoi spiegare un po' meglio questo? Perché c'è l'antefatto degli altri due.
E appunto, infatti l'ho detto, perché nel 2011, quando sono stati uccisi i primi due senegalesi, che io ho accompagnato la salma insieme ad altri senegalesi nel villaggio. Allora tutti sapevano che cosa era successo nel 2011. Quando sono arrivato sul ponte ho saputo che Idi, nelle stesse dinamiche, io sono andato fuori testa. Perché dico, ma come ritorno nel villaggio a ridirgli, guarda, a questo vostro figlio è morto nelle stesse condizioni, ucciso da un altro pazzo? Io non me la sento. Ecco perché ho detto, questa volta non ci vado, perché a questa gente bisogna dare delle risposte che io non ho. E quindi questa volta veramente chiedo perdono alla famiglia, chiedo perdono a tutti, avrei voluto esserci, ma questa volta veramente, dopo quel che è successo, veramente non me la sento. Io l'unica cosa che ci sentiamo di dire, ci auguriamo dopo questi fatti, insomma, che si apra una nuova stagione di umanità, ecco, perché veramente è un momento triste. Ora forse silenzio e riflessione, ecco, e preghiera, non è rimasto altro.
Allora noi ringraziamo davvero Pap Diao per essere stato in nostra compagnia e naturalmente tutta la solidarietà possibile che Firenze ha fatto sentire, e però diciamo poi dopo dovrà seguire una riflessione più profonda, insomma, su quello
direi
che è successo.
Che queste tre parole, silenzio, riflessione e preghiera, siano molto importanti per poi aprire una nuova pagina che credo anche a livello istituzionale debba essere presa molto molto sul serio. Grazie Pap, grazie davvero.
Grazie Claudio, grazie a tutti voi, buona giornata.
Grazie. E con questo ultimo intervento noi concludiamo l'edicola di oggi. Buongiorno con l'edicola RVS. Quindi l'appuntamento, come di consueto, è per domani sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Voce della
Domani
Speranza.
Tornerà un ospite che abbiamo avuto spesso, però che ci è mancato nell'ultimo mese, che è il professore, il sociologo Marco Bontempi, quindi sarà anche interessante sentire la sua posizione anche su questo momento interlocutorio del nostro paese, e forse Giovanni Sarubbi, che ha scritto un articolo sulla situazione
sempre
politica.
Sempre molto pepato, Giovanni.
Pepato, però, insomma, anche una sua visione. E cerchiamo anche, Roberto, di aprire queste visioni, perché non riusciamo a capire veramente da che parte.
Ne parleremo domani. Grazie a tutti.
Grazie, intanto. Buona giornata.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Buongiorno a tutti.